Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di rockstar che hanno, tentato di combattere la legge perché sono poi finite in manette per le più assurde motivazioni. Oggi invece sono andato a cercare chi è che la legge l'avesse, illusa, ingannata o, in termini più gretti, fregata. Ovvero, mi sono interessato di quali individui siano riusciti a mettere a segno colpi dalla portata gigantesca, dalla complessità infinita e a farla franca, totalmente o parzialmente. Oggi vi parlo dei grandi furti della storia del Novecento. Partiamo da un grande classico dei film western, l'assalto alla diligenza. Solo che questo grande furto, che fruttò un qualcosa vicino ai 60 milioni di sterline attuali, 70 milioni di euro per capirci, avvenne un po' più tardi rispetto all'epoca dei film western, nel 1963, e non in America, ma in Inghilterra. Vittima dell'assalto di una banda di 15 uomini capitanata da Bruce Reynolds, un notturno postale che portava gli incassi delle banche scozzesi a Londra verso il nord. I rapinatori pianificarono attentamente il colpo per diversi mesi, fino a conoscere la posizione di ogni singolo membro dello staff all'interno del treno. A quel punto manomisero i segnali ferroviari per dare un falso segnale di stop allo stesso poco fuori da una stazione remota, la stazione di Bridego Bridge nel Buckinghamshire, un posto con poca illuminazione in cui la ferrovia si stringeva a un singolo binario che fra l'altro incrociava un ponte. Non c'era proprio via di scampo. Una volta fatto fermare il treno, la banda entrò in azione con efficienza chirurgica. Ognuno di loro aveva un membro dello staff da immobilizzare, lo fecero in pochi secondi, caricarono una marea di sacche di denaro, sì, il denaro veniva portato in sacche, non so se col simbolo della sterlina sopra, nelle loro auto e scapparono, ma braccati dalla polizia, che rispose più velocemente del previsto, dovettero trovare un rifugio. E questo rifugio fu la loro sventura, non tanto perché li catturarono lì, ma perché nel trambusto, nel rifugiarsi e poi scappare ognuno verso le proprie destinazioni, lasciarono un sacco di piccole prove che la polizia inglese fu brava a individuare, catalogare e che portarono alla fine all'arresto di una parte della banda, ma di quella che non aveva i soldi appresso. Perché se mezza banda è finita in carcere, del denaro non si è recuperato quasi una sterlina. Un altro incredibile colpo fu il furto del Banco Centrale di Fortaleza, 70 milioni di dollari ottenuti. I ladri fecero un qualcosa piuttosto comune in realtà in queste grandi operazioni che puntano a svaligiare il caveau di una banca. Innanzitutto si diedero una copertura, affittando una casa pochi isolati dal Banco Centrale e aprendo una finta impresa turistica, usandola come copertura per i propri movimenti. Essendo un'impresa che si occupava di turismo e valorizzazione del paesaggio, era assolutamente normale che questi uomini girassero in continuazione tutta la città, senza destare sospetti. E durante 4 mesi scavarono un tunnel sotterraneo lungo 78 metri, collegando il loro nascondiglio al caveau della banca. Il 6 agosto 2005 i ladri raggiungono il caveau e, con precisione anche qui chirurgica, svuotano praticamente tutto il denaro in esso conservato. Lasciano solamente i lingotti e le monete perché li avrebbero rallentati durante la fuga. Il tunnel era lungo, ma largo poco più di 1 metro. La banda si dileguò senza destare allarmi, senza usare violenza né un'arma e senza lasciare una singola prova. Alcuni arresti avvennero negli anni seguenti, ma come nel caso precedente, se qualche criminale venne trovato, del denaro non c'era più traccia. Il più filmografico della storia dei furti è senza dubbio quello dei diamanti di Anversa del 2003, 100 milioni di dollari di refurtivo. Il piano fu incredibile, in una squadra tecnologica che ricorda veramente la trama di un film, fra l'altro neanche particolarmente bello. Sapete quel film dove un ladro deve mettere insieme una super squadra e c'è il super genio dei computer, e c'è l'uomo atletico capace di superare ogni tipo di laser come un contorsionista, c'è l'esperto di esplosivi? È avvenuto davvero.
Custodisce fino all'ultimo centesimo che passa per ciascuno dei 3 casinò sovrastanti. E noi lo svaligeremo.
Un colpo a raffa e scappa, eh?
Appena appena un po' più complesso.
Ma certo.
Il leader della banda, Leonardo Notar Bartolo, aveva affittato un ufficio nel Diamond Center, nello stesso edificio in cui era costruito il caveau, con un bel investimento di denaro dunque, perché costava un sacco affittare un ufficio lì. Si finse un commerciante di diamanti per 2 anni e mezzo, costruendosi una reputazione internazionale come tale. Nel frattempo era lì e studiava le misure di sicurezza, guadagnando la fiducia di tutti gli inquilini del palazzo. I ladri utilizzarono sistemi tecnologici incredibili disponibili per superare una serie assurda di misure di sicurezza. Serrature a doppia combinazione da inserire contemporaneamente in due tastierini, sensori di movimento, laser, allarmi termici, sensori magnetici che rilevano la variazione del campo elettromagnetico provocata da qualcuno che entri nel cavo con un oggetto di metallo e ovviamente un'infinità di telecamere di sicurezza. Queste ultime vennero infiltrate informaticamente e live vennero mandati dei finti filmati che ritraevano il cavo vuoto mentre i ladri erano dentro. Fu un solo errore, uno solo, così sciocco e così piccolo in questa complessità tecnologica e tattica da lasciare sbalorditi. Uno dei uomini aveva fame e si era portato una bustina di insalata e aveva lasciato in quella bustina un pezzetto di insalata che aveva toccato sulle labbra e sul quale dunque vi era un po' del suo DNA. Notar Bartolo verrà arrestato insieme al collega mangiatore di insalata, ma indovinate un po'? Dei diamanti nessuna traccia. Ma vi lascio con il furto più remunerativo della storia, almeno quello che conosciamo, oltre 500 milioni di dollari e nessun arresto. Il furto avvenne al museo Isabella Stewart Gardner degli Stati Uniti, a Boston, e il piano fu quasi l'esatto opposto del piano precedente. Alla tattica pensata e ragionata al millesimo di secondo, sostituirono la semplicità. Si presentarono banalmente di notte al museo vestiti da poliziotti, bussando all'ingresso principale. Ad aprirgli arriverà una guardia. E loro, che avevano studiato bene il museo e conoscevano tutte le guardie notturne per nome e cognome, dissero di aver risposto alla chiamata d'emergenza fatta da un'altra guardia, che era in pericolo, ovviamente. Il vigilante non ebbe dubbi. Sta succedendo qualcosa, è arrivata la polizia e li fece entrare e venne immediatamente immobilizzato. I due finti poliziotti fecero chiamare ad ogni vigilante che immobilizzavano quello appresso per chiedergli di venire in suo soccorso. E uno alla volta riuscirono a fermarli, legarli e portarli in cucina. Dopodiché, in 81 minuti totali di permanenza, selezionarono 13 opere d'arte incredibili, tagliarono le tele dalle cornici, le arrotolarono e sparirono senza lasciare alcuna traccia. Rembrandt, Vermeer, Degas, una marea di capolavori portati via in meno di un'ora e mezza. Nonostante numerosi sospetti, una ricompensa da 10 milioni di dollari per chi portasse informazioni che conducessero alla cattura dei criminali, i due non sono mai stati individuati. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming. Wake Up Pills. Wake Up Pills.